pensavamo di aver lasciato da lato il fascismo, invece dopo tanti anni vedo che quel luridume si sta ripresentando alla storia. È per questo che faccio un appello ai giovani: lottate, fate in modo di fermare questa ondata.
La radio ne parla. E l'accorato appello che avete sentito di Silvio Borione, torinese classe 1930, che giovanissimo si unì ai partigiani combattendo per la libertà dal nazifascismo, che oggi ricordiamo il 25 aprile. Sentiremo ancora le sue parole nel corso della trasmissione, parole tanto più preziose perché i testimoni di quella stagione cruciale della nostra storia stanno via via scomparendo. E se la memoria della lotta di liberazione 73 anni dopo rischia di evaporare, l'impegno di tutti è dare continuità a quella stagione che ha permesso il riscatto di un paese sprofondato nel fascismo e nella guerra, anche perché, come sottolineato dal presidente Mattarella, non va sottovalutato il ritorno di sentimenti razzisti, antisemiti e negazionisti nella nostra società.
La radio ne parla.
10:34 minuti in questo momento. Buongiorno, ben trovati da Francesca Romana Ceci
e da Eleonora Belviso. Continuiamo a parlare della festa nazionale di liberazione, l'ha fatto Radio Anch'io già questa mattina. Noi proseguiamo una festa 73 anni dopo, ancora una volta toccata da polemiche, da incomprensioni anche a Roma, lo sapete, lo avete ascoltato nei GR. L'ANPI non sfilerà insieme alla comunità ebraica nonostante i tentativi di mediazione del Comune di Roma, una festa però fondamentale per l'identità del nostro paese, per la nostra storia. Da qui vogliamo ripartire questa mattina. Ricordiamo il nostro numero 335-699-2949.
E noi dopo le 11 ci collegheremo appunto con i nostri inviati a Roma e poi a Milano, dove ci saranno poi cortei anche con la Camusso, la presidente dell'ANPI Nespolo, seguiremo passo passo anche quella che è la giornata del presidente Mattarella. Salutiamo subito, abbiamo in collegamento Gianni Oliva, storico, autore del libro La grande storia della resistenza, edito da UTET. Buongiorno Oliva.
Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Ci aiuterà a parlare, a raccontare oggi e anche il significato di questa festa, ma diamo subito la linea a Grazia Trabalza, la quirinalista che sta seguendo appunto il presidente Mattarella, arrivato in Abruzzo. Buongiorno Grazia.
Sì, buongiorno a tutti voi. Ecco, sì, qui siamo in Abruzzo, una bellissima giornata di sole. Già il presidente è qui, dopo l'omaggio all'altare della patria questa mattina con massima istruzione. 9 è venuto in elicottero.
Qui abbiamo dei problemi con la linea con Grazia. Sì, ecco, sì. Grazia, proviamo di nuovo.
Non mi sentite ancora?
Saltano le parole.
Proviamo ad andare in onda.
Riproviamo adesso, sì. Mi sentite?
Sì, prego,
mi
grazie.
Mi sentite in questo momento?
Sì,
ok,
sì,
allora
sì.
Vi volevo dire, dopo l'altare della patria stamattina con la corona d'alloro per il ricordo, con tutte le istituzioni per il ricordo dei caduti, di tutti i caduti della Seconda Guerra Mondiale, insomma al Milite Ignoto, il presidente in elicottero è venuto qui in Abruzzo. Qui siamo nelle montagne dell'Abruzzo, in questo momento lui sta venendo a Casoli, che è una località appunto in provincia di Chieti, dopo aver reso omaggio a Taranta Peligna al sacrario della Brigata Maiella, una brigata storica, famosa, l'unica brigata partigiana che ha avuto anche la medaglia d'oro per i suoi caduti e per il suo impegno proprio negli anni della resistenza. E qui a Casoli lo stiamo aspettando nel teatro comunale, che è proprio nella piazza dedicata alla Brigata Maiella, dove ci saranno tutti i discorsi istituzionali. Vogliamo solo dire in una parentesi, diciamo, un ricordo in questo momento di quello che sta passando come il presidente emerito Napolitano, che il capo dello Stato Mattarella, in contatto naturalmente con i familiari del presidente Napolitano ricoverato, ricordiamo, al San Camillo per un intervento al cuore, e è fiducioso che si possa riprendere presto dopo questa brutta esperienza della notte scorsa. Comunque siamo in contatto con i due presidenti, diciamo, sono in contatto tra loro. Il capo dello Stato ha mantenuto tutti i suoi impegni questa mattina, quindi ora sarà qui al teatro di Casoli per ricordare insieme alle autorità locali e anche ai rappresentanti della Brigata Maiella questi momenti importantissimi della storia della liberazione, perché come avete detto voi e come lui stesso ripeterà poi fra poco anche qui, la memoria non va dimenticata, lo ha detto ieri al Quirinale, lo ha detto soprattutto rivolto ai giovani, perché i valori che, diciamo, che ha portato di libertà, di giustizia, di solidarietà, la guerra, la liberazione, la resistenza in Italia negli anni dal 43 al 45, quegli anni così duri hanno fatto nascere, diciamo, i valori della nostra Costituzione, della nostra Repubblica, e ora sono proprio i giovani, dice Mattarella, che devono trasmettere, coltivare e trasmettere questi valori, proprio per evitare quello che il Presidente ieri ha definito rigurgiti di autoritarismi, negazionismi, indifferenza, di cui pensavamo avere gli anticorpi e che invece purtroppo ancora ritroviamo. Quindi questa paura, e avete mandato anche voi un sonoro significativo proprio sul rischio che ci possano essere ancora ripresentati questi fenomeni di antisemitismo, di violenza personale, anche politica, ecco, il Capo dello Stato dice dobbiamo cercare attraverso i giovani di superarli e di ritornare alle radici e ai valori che la resistenza ci ha affidato. Ecco, questa è la mattinata qui nelle montagne abruzzesi, e poi nelle prossime edizioni, nei prossimi collegamenti anche con voi,
sì,
vi racconteremo
ci
cosa
di
dirà
nuovo con
il
te
capo dello Stato. Certo.
Proprio grazie, certo. Grazie, buon lavoro, e noi proseguiamo con Gianni Oliva.
Gianni Oliva, l'abbiamo detto, la grande storia della resistenza, l'ultimo lavoro, l'ultima fatica del saggista, del giornalista, dell'esperto, insomma, dello storico, edito da UTET. Dare senso alla resistenza oggi, forse connettendola, non lo so, con i problemi odierni, anche perché lei ha sottolineato, Oliva, che la memoria dura l'arco di due generazioni, i protagonisti e poi la generazione successiva che raccoglie la memoria e poi rischia, come abbiamo ricordato, di evaporare, di affievolirsi, però deve diventare storia. Oliva.
Sì, io credo che la memoria, intesa come avvicinamento emotivo ad un fatto, duri uno spazio relativamente breve. La generazione che ne è protagonista, e nel caso della resistenza la nostra generazione, che è nata e cresciuta dopo, ma ha sentito dai genitori raccontare quello che è accaduto in quegli anni, attraverso quel racconto siamo stati educati. Quando però viene meno la memoria e quindi l'impatto emotivo di quel ricordo, bisogna sostituirlo con la storia, cioè bisogna sostituirlo con la conoscenza di cosa è accaduto e del perché è accaduto. Perché se pensiamo a quegli anni, la cosa più drammatica e inquietante è che le vergogne maggiori della storia non sono capitate in popoli sottosviluppati e arretrati. Se pensiamo ai campi di concentramento, alle camere a gas, ai forni crematori, sono accaduti nel paese più colto dell'Europa del tempo, dove c'era il più alto tasso di alfabetizzazione, dove da due secoli si coltivavano i valori dell'uomo. Eppure in quel popolo così colto, così attento a questi valori, un personaggio che oggi può fare orrore come il caporale Hitler è arrivato al potere ed è stato seguito da milioni di persone sino alla fine. E in Italia un personaggio come Mussolini è stato seguito da milioni di italiani liberali che nell'arco di qualche anno sono diventati degli italiani fascisti.
Ecco, detto così sembra quasi che non esistano anticorpi, se persino nel paese più colto d'Europa, più attento all'arte, più attento alla musica, è nato quell'orrore.
No, credo ci sia un anticorpo fondamentale, che è la consapevolezza dei cittadini, il pensare a cosa accade, il non stare dietro alle sirene delle propagande, degli slogan e dei luoghi comuni. Perché oggi di derive fasciste non mi sembra che ci siano pericoli concreti. Anche i rigurgiti di cui ha parlato il Presidente Mattarella sono per l'appunto dei rigurgiti, ma un atteggiamento fascista che può preparare altre derive, quello serpeggia, cioè il venire meno dei valori che la resistenza ha portato avanti e ha tradotto nella Costituzione: il rispetto, la tolleranza, la libertà, in una parola la democrazia. Ecco, il venir meno di quei valori possono creare lo spazio per nuove derive, perché la storia non si ripete mai uguale. Ma le ragioni che determinano le derive, quelle sì, si ripetono, cambiando gli esiti, ma non i drammi.
Lei ha detto, ecco, la parola democrazia, tra l'altro ricordiamo sono i 70 anni, si celebrano quest'anno, della nostra Costituzione, a cui tutta quella lotta ha portato a questo risultato. Abbiamo sentito nella nostra sigla di apertura in copertina le parole di Silvio Borione, uno di quei testimoni oculari viventi che hanno vissuto quei drammatici momenti della nostra storia e che, come diceva lei, sono quei primi testimoni e portatori di quella memoria che poi purtroppo, insomma, nel tempo andrà evaporando. Ma abbiamo raccolto le sue parole, lui ha scritto un libro, due libri, uno Una fame instancabile, Partigiani a Torino, e un ultimo lavoro, Solo per i morti la guerra finisce. Aveva era un adolescente, 14 anni, già aveva aderito alle squadre di Azione Partigiana. Noi gli abbiamo chiesto come ricorda quel periodo e chi era quel ragazzo che lottava per la libertà.
Chi era quel ragazzo? Quel ragazzo era uno dei tanti che si era reso conto che gli avevano rubato non solo l'infanzia, ma anche l'adolescenza, gli affetti familiari, la scuola, che i fascisti riuscivano a fargli anche odiare, e non gli avevano insegnato niente, solo odio, miseria, povertà. I miei occhi videro le case distrutte, i morti allineati lungo le strade, le macerie, e cominciai a imparare cos'era il fascismo, quel fascismo che dall'età di 3 anni mi aveva messo in divisa come figlio della lupa, poi balilla, poi piccolo avanguardista, sempre in divisa, non vedevo altro che divise. La scuola che frequentavo era una caserma, e come una caserma mi addestravano. Nel piazzale c'era una forca a cui era appeso un soldato inglese. Noi a turno all'inizio lo sventravamo con i fucilietti di legno, poi arrivavano gli avanguardisti e ci munivano del primo moschetto. Essi ci insegnarono come si sventra un uomo, il nemico della patria naturalmente. La nostra unica consigliera era la fame, era questa che ci guidava, una fame terrificante. Fu solo verso il 43 che iniziai, con gli esempi di mio padre, a capire la situazione non solo economica ma anche politica. Finalmente noi ragazzini capimmo che il fascismo era quello il nostro nemico, insomma. E di lì cominciamo ad assumere una larva di coscienza, direi una coscienza operaia, perché il Borgo San Paolo era un borgo operaio. E ci demmo da fare tutti noi ragazzini nel fare il più possibile sabotaggi e buttare i chiodi a quattro punte per sabotare i camion fascisti e quelli tedeschi. Iniziamo in questo modo.
Ecco, le parole davvero intense e partecipative di Silvio Borione. Sembra che li abbia vissuti pochi anni fa, tutto questo, per l'intensità con cui ricorda quei momenti. Una larva di coscienza, dice a un certo punto, crebbe in noi. Gianni Oliva, ecco, sentire le parole di questo testimone oculare di chi ha vissuto quei momenti.
Sì, ma Borione è una persona eccezionale, sono torinese anch'io, è noto per la sua lucidità e la disponibilità a parlare con i giovani, con l'intensità con cui ha parlato a voi. A me sentendo, no, faceva venire in mente una cosa: la resistenza dal punto di vista militare non è stata determinante. È chiaro che la seconda guerra mondiale l'hanno vinta al fronte gli inglesi e gli americani, in Italia e l'Armata Rossa sul fronte orientale e quant'altro. Però l'importanza della resistenza è quella che ha sintetizzato benissimo Bertolt Brecht in quella poesia famosa che dice: hanno portato via i comunisti, non ho detto nulla perché non ero comunista, poi hanno portato via gli ebrei, non ho detto nulla perché non ero ebreo, poi hanno portato via i sindacalisti, non ho detto nulla perché non ero sindacalista, poi hanno portato via me e non c'era più nessuno che potesse dire qualcosa. Ecco, la resistenza è stato questo, la scelta che ha permesso che ci fosse ancora qualcuno che potesse dire qualche cosa, la scelta di una testimonianza, di una presenza e anche della preparazione di un mondo nuovo. In questo senso va studiata, va ricordata, così come vanno studiati e ricordati i meccanismi che hanno reso possibile quelle derive. Nell'intervista di Borione si parlava dell'educazione dei Balilla, degli avanguardisti. La forza dei totalitarismi è stata questa: avere messo sotto controllo il sistema della formazione e il sistema dell'informazione. Quello fa il totalitarismo. E quando la formazione viene controllata in modo tale che ogni mattina a scuola ti insegnano che la guerra è il momento in cui i popoli misurano la loro virilità e la loro forza, ti insegnano che l'Italia è erede della grandezza delle legioni romane e deve affermare quella grandezza sui campi di battaglia del presente, allora si è poi una generazione che il 10 di giugno del 1940, quando Mussolini dichiara la guerra, la gente nelle piazze scoppia ad applaudire.
È pronta ad accogliere questo messaggio e questa missione di guerra. Oliva, vi leggo alcuni messaggi che stanno arrivando al 335-699-2949. Ce n'è uno. Buongiorno a tutti voi. Mi ricordo bene le storie che i miei nonni partigiani avevano sofferto. Speriamo sempre ci sia la democrazia. Abbiamo provato a contattare questo ascoltatore, ma si emoziona. Quindi leggiamo il suo messaggio. Ricordiamo il suo messaggio. E poi Rosario di Palmanova: il progressivo discredito dei valori civili della resistenza è purtroppo da ricondurre proprio ai partiti di sinistra. L'uso strumentale passato e attuale così palese ha dato fiato a una destra revisionista sempre più audace. Lo dico da persona orientata verso sinistra, ma che 10 anni fa, anche per questo motivo, ha rescisso ogni legame con la sinistra. E sono diventato autonomista, ci dice Rosario. E poi un altro messaggio: Lorenzo, in questo paese c'è un brutto andazzo, la gente pensa che almeno alcuni pensano che il fascismo sia stato una cosa buona, e quindi insomma la critica di questo annacquamento della memoria.
E l'importanza poi, insomma, il lavoro che deve essere fatto, come diceva anche lei Oliva, per le nuove generazioni, con i giovani, proprio per far restare quelle radici. E noi vogliamo ascoltare insieme un altro brano dell'intervista a Silvio Borione. Ricordiamo il titolo del suo ultimo scritto, Solo per i morti la guerra finisce. Gli abbiamo chiesto cosa vuole dire con queste parole.
Il titolo Solo per i morti la guerra finisce l'ho cominciato a capire dopo la guerra. Mio padre fu messo dal partito a raccogliere le notizie dei dispersi, dei morti, la sfilza dei mutilati. Per mesi e mesi ho sentito decine di madri, di parenti che venivano a cercare disperatamente se avevamo notizie dei loro figli. Ho passato vari mesi nel sentire, nel vedere le loro lettere, le fotografie che ci portavano. Ho capito che almeno chi era morto non sentiva più tutta questa sfilza di dolore che ci sommergeva. Dopo la guerra restai molto più sconvolto che durante la guerra stessa, perché stavo cominciando a capire l'immensità del disastro. Il titolo ha anche un'altra spiegazione, perché pensavamo di aver sotterrato il fascismo, invece dopo tanti anni vedo che quel luridume si sta ripresentando alla storia, ed è per questo che ho cercato, nel modo in cui era possibile, di continuare a lottare contro questo cancro che corrode l'umanità, che ci sta riaffacciando. È per questo che faccio un appello ai giovani: lottate, fate in modo di fermare questa ondata, questa nuova faccia del fascismo.
Perché secondo lei assistiamo a questa nuova ondata di fascismo, seppure in forme diverse?
C'è una rinascita per il semplice motivo, questa è un'opinione personale, che il capitalismo ha bisogno del fascismo per generare quella lotta tra poveri, come succede ora con i migranti, la lotta tra miserabili. Poi basta seguire la politica di Erdogan, quel modo pazzo di condurre l'America di Trump. Questo spinge la nascita di nuovi movimenti. Uso la parola populisti, ma è un sinonimo leggero. È il riaffacciarsi in Ungheria, in Polonia, di queste nuove forme di nazismo. In coscienza vedo che avete voi, giovani, molto lavoro da fare, tanto quanto ne abbiamo fatto noi.
Gianni Oliva, le parole davvero belle di Silvio Borione. Voi giovani avete tanto lavoro da fare quanto ne abbiamo fatto noi. Sembra quasi incredibile paragonare la lotta che hanno compiuto i partigiani, i ragazzi di quegli anni, con quella che dovrebbero compiere quelli di oggi. È paragonabile questi due tipi di impegni?
Per fortuna non sono paragonabili dal punto di vista militare, nel senso che oggi non c'è da impugnare le armi. Però quello che bisogna che oggi i giovani tutti sappiano è che la democrazia non è mai un dato definitivo, che l'essere liberi, rispettare gli altri, l'essere solidali non sono delle cose che valgono perché sono scritte nella Carta Costituzionale, sono dei principi che valgono perché si praticano nella vita di tutti i giorni. E allora in questo senso c'è una continuità tra la lotta dei partigiani e l'impegno che ognuno di noi deve avere oggi, che è quello di mantenere viva la democrazia e il senso dei principi che sono stati stabiliti in quel periodo, a partire da esperienze e da episodi che sono inquietanti. Vede, se una persona prende la pistola macerata e ammazza 3 o 4 individui perché hanno la pelle nera, molto probabilmente uno psicopatico che come tale va contenuto e nello stesso tempo curato. Ma il retroterra, l'atmosfera sul quale quei proiettili si sono sviluppati, e quella non è responsabilità di psicopatici.
Certo.
Quella è un'atmosfera che viviamo. Se si
altrimenti avrebbe diretto verso altri obiettivi magari, certo, ma invece chiaro. L'obiettivo è quello.
Ed è quello che preoccupa. Noi abbiamo un'ascoltatrice, Elena da Milano, che ci ha scritto un messaggio. Buongiorno Elena, cosa vuole ricordare?
Buongiorno. Io ricordo i racconti di mio padre, che fra l'altro ha tramandato anche ai nipoti, perciò è una buona cosa, il quale da ragazzo era costretto a partecipare ai raduni dei Balilla, ma si rifiutava perché già allora la considerava una cosa ridicola, per cui le guardie andavano sempre a prenderlo a casa, tirandolo per le orecchie e costringendolo a partecipare, fino a che minacciarono di incarcerare mio nonno, cioè suo padre, mio nonno. Allora fu costretto ad andarci, però lui ha sempre considerato il fascismo di allora, Mussolini, qualcosa anche di ridicolo ai suoi occhi, pur essendo un ragazzo, oltre che pericoloso ovviamente.
Quindi Elena ci dice, insomma, l'impegno e la consapevolezza già di suo padre giovanissimo, che sapeva vedere bene il fenomeno e cosa c'era dietro al fascismo.
Grazie Elena della sua testimonianza e anche del fatto che continua quello che deve essere fatto, raccontare ai figli e ai nipoti. Sentiamo l'ultimo brano di Silvio Borione. Gli abbiamo chiesto che cosa resta oggi dell'impegno di quei partigiani che hanno lottato per la libertà del nostro paese.
Posso dire piuttosto cosa non è rimasto della resistenza. Non c'è più quella dignità di cui i partigiani, lottando, hanno praticamente creato la nostra Costituzione. Bisogna recuperare quella dignità storica che i partigiani, che la Resistenza ha dato all'Italia e che purtroppo non è stata ancora applicata. Quella lotta che è storia, non è solo memoria. La memoria svanisce pian piano, ma è la nostra storia, è il riscatto che gli italiani sono riusciti a darsi dopo 20 anni di silenzio e di rassegnazione.
Le parole di Silvio Borione le abbiamo raccolte grazie all'aiuto di Giaca, giovane scrittore che aveva scritto anche con Borione un altro libro, Una fame instancabile, ci ha aiutato in questa intervista a realizzarla. Ecco, le parole di Borione, Oliva, sono le sue. Quando la memoria svanisce c'è l'impegno della storia.
Sì, io potrei aggiungerne una cosa però. Ci dovrebbe essere l'impegno della nostra scuola di insegnare un po' meno la storia antica e un po' di più la storia contemporanea, perché il vero limite della conoscenza dei nostri giovani è che in prima elementare, poi in prima media, poi in prima superiore
ricominciano sempre dalla preistoria, senza mai arrivare a capire davvero i nostri giorni.
Con un ministro della pubblica istruzione, di qualsiasi partito sia, dovesse avere il coraggio di dire la storia si studia dalla rivoluzione francese in poi, e sul precedente si fanno dei grandi quadri insieme, ecco, quello credo farebbe un ottimo servizio all'educazione civile di un paese.
Perché quella memoria diventi veramente storia e si è portata avanti. Ringraziamo Gianni Oliva, ora il GR delle 11, poi torniamo con la radio Ne Parla e torniamo a Roma, a Milano e in Abruzzo, dove c'è il presidente Mattarella, per continuare a seguire quello che sta accadendo oggi, 25 aprile.
Rai Radio. Regione Marche vi ricorda l'appuntamento con il Gran Premio di Formula 1 in onda domenica su Radio 1.
Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pool Pharma.
Bellissimo.
Beautiful. Una bellezza.
Bello e grande.
Da esplorare.
Abbiamo noleggiato le biciclette.
Un bel giro anche in mezzo agli animali.
Gli orti.
Le piante, le serre.
La produzione.
Mangiare.
L'Italian food. Perché di meglio di così non si può offrire.
FICO è il più grande parco agroalimentare al mondo. 100.000 metri quadri a Bologna. FICO Italy World. L'hanno già visto in tanti. E tu cosa aspetti?
Venite tutti. È bellissimo.
Oggi a lezioni di etichetta PET Monge vi spiega perché le crocchette Monge Grain Free nascono da oltre 50 anni di esperienza. Ricette senza cereali, con carne fresca e disidratata, 100% prodotte in Italia e no cruelty test. Monge, il pet food che parla chiaro. Alla prossima lezione.
Denti che si muovono? Gengive che sanguinano e si ritirano? Alitosi? Vieni da EDN ed entra nella clinica odontoiatrica del futuro. Dai nostri laboratori di ricerca, la soluzione. Oggi la parodontite si può curare senza estrazioni o impianti. Non rinunciare ai denti migliori che potrai mai avere. I tuoi. Chiama l'800 090 106 o visita il sito parodontite.it.
Sei di Parma? Se tra il mare e la montagna preferisci la collina. Se il salumiere è il tuo migliore amico. Se tre note di Verdi e ti senti subito al Teatro Regio. Perché non importa di dove sei davvero, se dai valore alla genuinità, sei un po' di Parma anche tu. Solo carne italiana, niente conservanti, dolce e naturale. Prosciutto di Parma non è crudo, è di Parma.
Nome?
Zero sorprese.
Professione?
Sono il programma di manutenzione per vetture Fiat e Lancia.
Segni particolari?
Pacchetti di manutenzione su misura per la tua auto, solo con ricambi originali.
Ah, e i prezzi?
Chiari, convenienti e tutto incluso, sempre.
Programma Zero Sorprese Fiat e Lancia. Pacchetti di manutenzione a prezzi trasparenti. Ad esempio per punto 1002 benzina, cambio olio, filtro olio e 10 controlli a soli 85 euro. Per vetture di oltre 3 anni nelle officine aderenti. Fino al 30 giugno. Info su zerosorprese.com.
Uliveto ti aiuta a digerire, Rocchetta ti depura. Uliveto e Rocchetta, acque della salute.
Rai GR1.
Buongiorno da Francesco Rubino. Festa della Liberazione, è stato il Presidente della Repubblica Mattarella ad aprire questa mattina le celebrazioni per il 73° anniversario del 25 aprile. E questa mattina è stato all'Altare della Patria con le più alte cariche dello Stato, dove ha deposto una corona. Da tutti anche un pensiero al Presidente Emerito Napolitano e un augurio di pronta guarigione dopo l'intervento al cuore. In seguito Mattarella si è spostato a Tarantapeligna, in provincia di Chieti, al Sacrario Militare della Brigata Maiella. E allora noi ora ci colleghiamo in diretta con Grazia Trabalza.
Sì, il presidente Mattarella sta arrivando adesso qui a Casoli al Teatro Comunale qui in Abruzzo per gli interventi istituzionali per questa giornata della liberazione. Poco dopo le 10 aveva reso omaggio, come avete voi già anticipato, qui vicino a Tarantapeligna al sacrario della storica brigata partigiana Maiella. Un 25 aprile cominciato stamattina a Roma con le massime istituzioni all'altare della patria, l'omaggio al Milite Ignoto. Una mattinata quindi intensa per Mattarella, testimonianza dell'importanza che il capo dello Stato già ha chiesto al paese, con i giovani e ai giovani in particolare, di coltivare e tramandare nella cerimonia di ieri al Quirinale. Cerimonia qui adesso in Abruzzo che si concluderà proprio con un intervento del capo dello Stato attorno a mezzogiorno, e ve ne riferiremo nelle prossime edizioni con Stefano Capogna da Casoli Abruzzo. Grazie a Trabalza GR1, vi restituisco la linea.
E sul significato del 25 aprile, sul fatto che sia la festa della liberazione, però non tutti sembrano esserne a conoscenza, almeno tra le nuove generazioni.
Qualcosa riguardo l'Italia?
Io non sono preparato.
La liberazione d'Italia e dai fascisti.
25 aprile del 1945. È uscita dalla guerra ufficialmente.
La festa della liberazione, tanto tempo fa. 49.
Non sono informata, cioè so solo che non andiamo a scuola.
La liberazione non bisogna dimenticare, perché il passato può ritornare. Meno cellulari e più libri.
E il 25 aprile è parte anche del lungo ponte di primavera che da oggi al 1 maggio, con 8 milioni di italiani che hanno deciso di mettersi in viaggio. Spiagge e litorali, le destinazioni più gettonate, ma anche i piccoli borghi e le città d'arte. A favorire il tutto, temperature miti e cielo sereno, almeno fino a venerdì, come conferma il tenente colonnello Luigi Massari dell'Aeronautica Militare.
Una giornata prevalentemente soleggiata, avremo delle nubi in più soltanto sui rilievi centro-orientali alpini. Un graduale aumento di nuvolosità che manifesterà maggiormente nella giornata di venerdì, ma le precipitazioni saranno comunque limitate alle aree appenniniche centro-settentrionali e sui rilievi alpini, specie quelli centro-orientali. Poi domenica un graduale miglioramento.
E restiamo in tema di vacanze, perché per la prima volta la Spagna, o almeno una sua parte, dice no al turismo spazzatura. Dal 1 luglio Palma de Mallorca vieta l'affitto degli appartamenti ai turisti.
Significa che Palma sia una città più abitabile?
Alla televisione di Stato spagnola parla Antonio Noguera, sindaco di Palma di Mallorca, per denunciare il fatto che i prezzi alle stelle degli appartamenti nel periodo estivo hanno avuto ripercussioni pesanti per i residenti, che paradossalmente non possono più permettersi di pagare gli affitti. E allora, pessime notizie per i vacanzieri e per le piattaforme come Airbnb. Esplose negli ultimi anni, la giunta comunale, targata Partito Socialista e Podemos, ha deciso di vietare gli affitti ai turisti dal 1 luglio prossimo, con una deroga però. Il divieto riguarda solo le case plurifamiliari, ma non le case monofamiliari.
L'impatto è tremendo.
Esasperato questo commerciante, che segnala un altro problema oltre al caro affitti: l'impatto insopportabile del turismo spazzatura sulla perla delle Baleari. Pur senza divieti come quello deciso a Palma di Mallorca, che è il primo in Spagna, la rivolta dei residenti esasperati contro i villeggianti cafoni si è estesa da tempo anche al centro storico di Barcellona. Virginia Della Pietra, GR1.
In Francia, prorogati termini del fermo di Vincent Bolloré, il numero uno del potente gruppo Vivendi, è finito nel mirino della magistratura per una vicenda di corruzione legata ad appalti in Africa. E ritrovate in buone condizioni di salute le due gemelle di 4 anni scomparse ieri sera a Tarcento, in provincia di Udine. Le due bambine si erano allontanate con il cane di famiglia, perdendosi in un bosco vicino casa. La pop star Madonna ha perso definitivamente la battaglia legale per impedire la vendita di una lettera d'addio molto particolare. Nel 2017 la Material Girl era riuscita a bloccare la vendita di alcuni suoi effetti personali da parte dell'ex assistente Darlene Lutz, a cui però ora il giudice di New York ha dato ragione, affermando che Madonna ha aspettato troppo per chiederne la restituzione. E così il prossimo luglio è prevista l'asta online, in cui sarà venduta anche la lettera d'addio ricca di particolari intimi, con cui uno degli ex fidanzati della regina del pop, il rapper Tupac Shakur, le spiegava di dover lasciare perché bianca. Essere visto con un uomo nero non farebbe male alla tua carriera, ma questa relazione compromette la mia immagine, scriveva il rapper ucciso dalle pallottole di uno sconosciuto a Las Vegas nel 96. E ora la linea torna alla Radio Ne Parla. Buon proseguimento d'ascolto.
andiamo alle aperture.
Noi andiamo alle aperture.
E ci andiamo senza paure.
E ci andiamo senza paure.
Ma la festa!
Domani gli artigiani inaugurano 6 nuovi negozi poltrone sofà. Ma è già festa in tutta Italia. Ti aspettiamo in tutti i nostri negozi con un eccezionale sconto del 70% sulla collezione aprile. E in più la consegna è gratuita. Siamo aperti anche oggi 25 aprile.
Poltrone sofà.
Artigiani.
Urogermin Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermin Prostata funziona e si vede. Urogermin Prostata, universo benessere, da Pull Pharma.
Bellissimo.
Beautiful. Una bellezza.
Bello e grande.
Da esplorare.
Abbiamo noleggiato le biciclette.
Un bel giro anche in mezzo agli animali.
Gli orti.
Le piante, le serre.
La produzione.
Mangiare.
Italian food. Perché di meglio di così non si può offrire.
FICO è il più grande parco agroalimentare al mondo. 100.000 metri quadri a Bologna. FICO Italy World. L'hanno già visto in tanti. E tu cosa aspetti?
Venite tutti. È bellissimo.
Collegati con Piazza Affari, il rialzo ai bot con lo yen al top per l'hip hop e lo spread con la Fed, male i brick del Brent e la Brum del PS che accusa un buco nella bolla.
Quando si parla di soldi, meglio essere chiari. Money Farm è l'unico servizio in Italia che ti guida in modo semplice in un percorso di investimento online e ti mette a disposizione un consulente dedicato sempre pronto a seguirti. Visita moneyfarm.com e apri il tuo conto in 5 minuti. Money Farm è sempre un buon giorno per investire.
Tutta la giornata in giro a piedi.
Comoda.
Comoda, ma che dici?
Certo, camminare è comodo con le calzature per uomo e donna Enval Soft. Forme anatomiche, morbidi pellami, suole leggerissime. Tutto made in Italy.
La prossima calzatura, prenditela comoda. Enval Soft.
La radio ne parla.
11:08:15, ben trovati alla Radio Ne Parla da Francesca Romana Ceci
e da Eleonora Belviso, scusate. Stiamo parlando della festa della liberazione, tanti messaggi che sono arrivati, lo stiamo facendo, l'abbiamo fatto ascoltando la testimonianza di chi fu partigiano a Torino, in un quartiere operaio di Torino, si adoperò proprio per la lotta partigiana. Parlo di Silvio Borioni, un ascoltatore. Alessandro ci scrive: ringrazio di cuore voi di Radio 1 per aver finalmente dato voce al mio caro amico Silvio, che per tanti anni mi ha raccontato la sua storia, e questa è la pazienza, anche la passione di Silvio Borioni, che, come ci ricordava l'altro ospite Gianni Oliva, lo storico Oliva, è da sempre andato nelle scuole a rinnovare quella memoria. E noi continuiamo a parlare di questa festa nazionale con altri ospiti.
Sì, ricordiamo intanto il presidente della Repubblica Mattarella, adesso in Abruzzo, dopo aver deposto una corona all'altare della patria questa mattina a Roma. Seguiremo la sua giornata più avanti con la nostra inviata Grazia Trabalza, ma seguiamo anche quello che sta accadendo a Roma e a Milano. Lo ricordiamo, a Roma per il quarto anno consecutivo la comunità ebraica e l'ANPI non festeggiano insieme, ma in due cortei separati, per la partecipazione della delegazione palestinese al corteo dell'ANPI. Daremo spazio anche a questo. Salutiamo però prima il nostro ospite in collegamento con noi, Carlo Greppi, storico, scrittore, autore del libro 25 aprile 1945, edito dalla Terza. Buongiorno Greppi.
Buongiorno a voi.
Allora, dicevamo, andiamo subito a Roma, dove c'è l'inviata della cronaca del giornale radio, Carla Frogheri. Dove ti trovi?
In difesa di questa...
Sì, buongiorno. Il corteo sta percorrendo le vie della zona, diciamo così, sud di Roma. Adesso stiamo passando proprio davanti al gasometro, quindi siamo nel quartiere dell'Ostiense. Il corteo promosso dall'Associazione Nazionale Partigiana, ricordiamo, è partito dal palazzo di fronte, insomma, davanti al palazzo della Regione Lazio, per poi è diretto verso Porta San Paolo, dove ci sarà un comizio. Sono centinaia le persone qui, tantissime bandiere rosse, ma anche tricolori, arcobaleno, e ci sono tante anime diverse che animano questa manifestazione. Cori da alpini, cori partigiani, ma anche soprattutto stamattina chi parlava banalmente anche della partita della Roma di ieri. Tantissimi giovani, ve ne faccio sentire uno.
Deambulatore, però la manifestazione, signora.
i comunisti si piegano.
Questa ovviamente è una signora molto anziana che è arrivata a manifestare addirittura con il deambulatore, invece questo è un giovane molto attento anche alle politiche internazionali.
Ma noi pensiamo che scendere in piazza oggi per l'antifascismo non sia solo una questione di ricorrenza o di memoria storica, perché non pensiamo che il fascismo e l'antifascismo siano degli eventi relegati all'interno di un determinato periodo della storia dell'umanità, ma siano delle ideologie che ancora oggi vivono. Oggi vediamo il fascismo in quello che sta accadendo in Medio Oriente, nella repressione che la Turchia e le milizie jihadiste dell'ISIS stanno attuando contro la popolazione curda.
Lo dicevate, la manifestazione è spaccata, non è presente qui in piazza con l'AMPI, l'associazione della comunità ebraica, in protesta per la presenza di tante bandiere a sostegno del popolo palestinese e tante keffie. La sciarpa proprio tipica del popolo palestinese. C'è da dire che qui tutti hanno detto non abbiamo niente contro gli ebrei, siamo vicini ovviamente anche alla loro il simbolo, quello che significa per loro la festa della liberazione, ma sentite che cosa ci hanno detto.
Noi festeggiamo oggi la giornata del 25 aprile come giornata di liberazione da una occupazione nazifascista, che per noi è la stessa festa, per quell'augurio che la Palestina possa avere un giorno il suo 25 aprile liberandosi dall'occupazione israeliana.
Insomma, e quindi appunto è stata organizzata quindi quasi una contromanifestazione nella zona delle fosse ardeatine, proprio per ricordare la strage, la Shoah. Per ora restituisco la linea a disposizione se vorrete ricollegarvi con Roma, con la manifestazione dell'AMPI.
Grazie Carla Frogheri, ti sentiremo naturalmente nei GR. Noi salutiamo, a Milano c'è l'altra collega del giornale radio inviata della cronaca, Anna Milan, perché poi a Milano più tardi, tra qualche ora, ci sarà un'altra manifestazione appunto per il 25 aprile, con il sindaco Sala, la presidente dell'AMPI e anche altri ospiti. Anna Milan.
Buongiorno a voi, io sono sì a Milano, sono in uno dei luoghi simbolo di quegli anni. Io sono a Piazzale Loreto, dove furono esposti i corpi di Mussolini, di Claretta Petacci, degli altri gerarchi fascisti il 28 aprile del 1945, lo stesso luogo dove nell'agosto del 44 furono fucilati 15 partigiani per loro è stata fatta una cerimonia, un ricordo poco fa, e bisogna dire che sono veramente tanti milanesi che hanno partecipato. Ci sono ovviamente i milanesi che hanno vissuto la città di quei giorni, ma ci sono anche tante famiglie, tanti giovani. Ecco, siamo in diretta su Radio 1. Voi chi siete, perché siete qui?
Siamo una famiglia di Milano che vive vicino a Piazzale Loreto, e ogni volta che passiamo per Piazzale Loreto raccontiamo ai nostri figli che cosa è stato Piazzale Loreto, diciamo, all'inizio della nostra democrazia. E quindi siamo venuti qua con tutti i bimbi, e come ogni anno veniamo qua alla commemorazione davanti ai caduti di Piazzale Loreto.
È una giornata di festa, più tardi ci sarà il corteo, ci andrete?
Andiamo al corteo come ogni anno. I bimbi sono cresciuti con questa idea che oggi è una festa un po' della democrazia, e ci piace ogni anno alimentarla sempre di più. Loro sono incuriositi da questo gesto, e poi, come tutti i bambini, non hanno ancora ben capito questi conflitti attorno alla festa del 25 aprile, infatti noi tentiamo di stemperarli ogni anno.
Grazie. Prego. Ecco, allora avete sentito tante famiglie, tanti anche ragazzi che partecipano. Anche a Milano ci sono state polemiche. Qualche giorno fa 100 persone hanno partecipato alla commemorazione auto-organizzata dei morti della Repubblica Sociale. Saluti romani, quindi chiamata del presente, c'era Forza Nuova, Casa Pound, tutto il mondo dell'estremismo di destra, il Cimitero Maggiore. Manifestazione che era già stata vietata per il 25 aprile nel 2017, ma che diciamo ormai da qualche anno purtroppo torna. La Procura di Milano sta anche indagando su quanto è avvenuto. Comunque, insomma, oggi Milano è una città in festa, il corteo parte alle 14:30, arriverà davanti al Duomo.
Ecco, questo è il programma, tu continuerai a seguire, ti ascolteremo Anna Milan e poi anche nei giornali radio, quindi grazie e buon lavoro. E noi torniamo dal nostro ospite che ci accompagna in questa seconda parte, Carlo Greppi. Carlo Greppi, allora, il suo ultimo lavoro, la sua ultima fatica, 25 aprile 1945, una storia particolarmente interessante da un punto di vista dell'incontro di tre personalità diverse, Raffaele Cadorna, Ferruccio Parri e Luigi Longo, quindi tre biografie completamente diverse dal punto di vista politico e culturale, che però lottarono in quegli anni, in quei giorni, per il bene comune della libertà e della democrazia. Quindi una testimonianza che è possibile, se si guarda un ideale comune, lavorare insieme pur partendo da idee diverse, cosa che sembra difficile però ai nostri giorni.
Sì, assolutamente, chiaramente è legittimo fare tutti i parallelismi che si vogliono, però ricordiamoci sempre che in comune questi tre personaggi e tutte le anime che rappresentavano e tutte le altre anime che hanno combattuto insieme a loro avevano un'avversione radicale e definitiva e senza tentennamenti a ogni forma di fascismo, e nello specifico dell'epoca di fascismo, cosa che adesso purtroppo non si sta verificando, nel senso che abbiamo quasi il problema opposto in tutte le anime, in particolare nella Nuova Lega e anche purtroppo nel Movimento 5 Stelle c'è comunque una parte della loro anima che è decisamente nera, per cui diciamo che quella che mi verrebbe da definire la pregiudiziale antifascista non c'è in questo momento.
Quindi non può essere questo il collante, lei dice.
No, anzi, io trovo vergognoso che... No, dovrebbe esserlo, ma non
dovrebbe,
è.
Dovrebbe, ma non c'è attualmente,
sì,
secondo lei.
Io trovo vergognoso che per esempio Berlusconi faccia riferimento... Proprio Berlusconi faccia riferimento al 25 aprile, che esponenti della Lega citino Pertini, cioè è veramente il mondo alla rovescia, nel senso che il 25 aprile è stato un evento in cui appunto i vertici della resistenza, anche le anime più moderate, arrivano radicalmente determinati con il mantra arrendersi o perire rivolto ai fascisti, arrivano a trattare quei gerarchi fascisti senza cedere di un passo, e non c'è nessuna
ecco anche
funzione.
Se mi scusi Greppi, la sinistra spesso certo. È stata accusata di aver monopolizzato questa festa, e molti dicono la festa deve essere di tutti. Lei ci sta dicendo sì, però senza tradire quella che è stata la storia, cioè...
Ma c'è allora l'uso politico del passato, abbiamo visto dei collegamenti anche riferimenti a conflitti in corso, conflitto israelo-palestinese e in Val di Susa, riferimento alla lotta contro l'alta velocità, adesso c'è la sacrosanta lotta contro gli identitari in Alta Val di Susa, sono tutti usi politici nel presente, del passato, ed è strutturale, fisiologico, è doloroso, può essere doloroso, ma è sempre stato così. Invece, tornando alle radici della festa, cioè l'evento, le settimane, i giorni, le ore che hanno reso possibile il 25 aprile, appunto l'elemento dirimente è questo, cioè si parla di antifascismo, punto, cosa che adesso, appunto, adesso c'è un uso politico da parte della destra del 25 aprile, cosa che non avremmo mai immaginato, credo, alcuni anni fa.
Senta Greppi, quelle forze politiche che lei dice erano unite da questa anima molto, diciamo, definita antifascista, però avevano ideali diversi, quando si trovarono in Parlamento nella scrittura della Costituzione seppero pur discutendo animatamente, litigando, poi scrivere un testo invece unitario, che è un testo bellissimo, seppur, come dicono molti, non attuato completamente, però seppero mettere da parte anche a livello legislativo, anche a livello normativo, queste divisioni, cosa anche questa molto rara.
Sì, mi viene da definirlo un miracolo, nel senso che poi questa unità antifascista sappiamo che si infrangerà perché arriva la democrazia, perché appunto le regole del gioco sono ridefinite e all'interno di quelle regole ex alleati diventano avversari, non nemici, avversari politici, in un clima che è quello della guerra fredda, che può anche essere particolarmente duro a livello di dialettica politica, però appunto dopo aver ridefinito le regole del gioco per tenere dentro tutti quelli che vogliono stare in una democrazia, appunto con una sola eccezione, i fascisti, per cui ogni volta che viene fuori la polemica sul fatto che il 25 aprile è una data divisiva, mi viene da rispondere sì, è divisiva per i fascisti. Poi è chiaro che nella dialettica tra chi si sente erede di quelle tradizioni, appunto da chi si sentirebbe del Partito Comunista a chi degli azionisti, a chi dei socialisti, a chi dei liberali, a chi dei monarchici, eccetera, eccetera, ci saranno sempre dei conflitti ed è anche sano che sia così, che non sia appunto, non siamo a percentuali bulgari neanche nel consenso a una data celebrativa, però ricordiamoci sempre qual è appunto la matrice.
Qual è la matrice? Vorrei leggere a proposito questo messaggio. Buongiorno, ci scrive Renato da Castiglione delle Stiviere. Le divisioni che ci sono ancora oggi sulla ricorrenza dovrebbero appunto far riflettere. L'aver strumentalizzato la data le ha alimentate. Va ricordato che gli avvenimenti del passato vanno valutati tenendo conto del contesto storico, cosa che si fa raramente. E abbiamo anche un altro ascoltatore in linea, Cosimo da Eboli. Che cosa? Buongiorno Cosimo, che cosa si vuole dire?
Buongiorno, nulla, io mi stupisco di come forse oggi l'aspettativa media di un adulto sarà di 70-80 anni, e quindi nel giro di 70-80 anni, perché di questo parliamo, 73 anni, siamo stati capaci di dimenticare, nonostante molti di noi in famiglia hanno probabilmente una testimonianza ancora in vita, no? Qualche nonno, qualche zio, qualche bisnonno, tutto quello che è accaduto in quegli anni, cioè, ce l'abbiamo vivo perché ci è stato raccontato, io ho 33 anni, quindi sono abbastanza giovane, e l'abbiamo dimenticato, è clamoroso, e soprattutto l'abbiamo dimenticato, mi permetto di intervenire, negli ultimi 25-30 anni, dagli anni 90, dalla Seconda Repubblica, quando l'informazione, a mio modesto parere, e la formazione di questo paese sono completamente scadute, si sono indirizzate tutto in un certo senso, e credo che purtroppo questo abbia influenzato molto poi tutte le conseguenze, diciamo, che ci sono state.
E questa è la riflessione, grazie Cosimo, che ci fa Cosimo. Carlo Greppi, ecco, la considerazione che faceva Cosimo, è possibile che negli ultimi 25 anni abbiamo dimenticato?
Sì. Tra l'altro sono molto d'accordo con Cosimo, siamo sostanzialmente coetanei, perché io ho 35 anni, però non va sottovalutato il fatto che appunto c'è stato un cambio anche generazionale, nel senso che di nuovo è fisiologico, perché ormai per i ragazzi che vanno a scuola adesso si tratta della generazione dei loro bisnonni, per cui appunto è anche naturale che questa memoria scivoli un po' nella storia, perché testimoni diretti ormai sono pochissimi, e in questo ci va, credo, uno sforzo impegnativo da parte di tutte le agenzie educative e il mondo della cultura in generale, come state facendo voi adesso peraltro, di ritrovare il senso della data, che è la data chiaramente un pretesto per parlare invece dei valori fondanti del nostro stare insieme in un contesto democratico. E peraltro ci tengo a sottolineare che Le manifestazioni che avete citato dei neofascisti che commemorano i morti dell'RSI, per i ragazzi che magari sono in ascolto, diciamolo, i morti dell'RSI si sono resi responsabili della guerra ai civili, cioè la lunga scia di sangue che fascisti,
la Repubblica Sociale del Nord, esatto, lei dice ci sono delle responsabilità.
Sì, ed è una differenza gigantesca con quella che è stata invece la resistenza, che la guerra ai civili non l'ha fatta. Per cui, nel senso, vogliono commemorare i loro morti, che li commemorino, cioè, secondo me andrebbe vietato, però dovrebbe essere vietato, è vietato da ben due leggi, però loro stanno commemorando delle stragi, cioè persone che sono rese responsabili di stragi di civili, è una roba terrificante,
una cosa,
io trovo.
Greppi, oggi c'è un articolo, un'intervista a Marcello Flores, lo storico Marcello Flores, che dice bisogna dare senso alla resistenza connettendola con i problemi di oggi. Non è semplice però fare questo, l'abbiamo visto nelle divisioni, come abbiamo ricordato a Roma, nella comunità ebraica e palestinese, e poi ci sono per esempio dei messaggi che arrivano molto duri: oggi vorremmo che la festa della liberazione fosse dagli immigrati, questo è il modo di attualizzare quella lotta che costò tante, veramente tantissime vite umane?
Secondo me sì, ieri io sono torinese, ieri da Roma sono tornato a Torino in tempo per la fiaccolata, c'era un bellissimo spezzone della manifestazione che era della comunità musulmana locale, veramente commovente, tante donne, veramente commovente, sono d'accordissimo con Marcello sul fatto che sia sempre necessario attualizzarlo, peraltro l'hanno fatto a più riprese gli stessi protagonisti della lotta di liberazione. Prima accennavo al fatto che per esempio quello che è successo il weekend scorso in Alta Val di Susa, che è gravissimo, gli identitari francesi che cercano solo visibilità, aiutati da quelli italiani, vanno a manifestare al confine, tirando su anche delle recinzioni protetti dalla gendarmerie. Per fortuna i militanti di Brisele Frontiere, che sono locali dell'Alta Val di Susa, sono andati a contrastarli. Io credo che questa sia una forma di resistenza di oggi, e sono enormemente grato a chi si contrappone e a chi rivendica per tutti la libertà di circolazione, il diritto alla libertà di circolazione, perché i padri della patria, diremmo oggi, hanno combattuto per un'Italia aperta, plurale. Appunto, lo stesso articolo 10 della Costituzione, ne diceva prima, è stato scritto, mi faceva notare un amico giurista, è stato scritto pensando alle violazioni che c'erano state in Italia, per cui il diritto d'asilo è riconosciuto perché l'Italia usciva da 20 anni di dittatura.
Chiaro, anche se questa Italia aperta non piace a tanti ascoltatori, dobbiamo sottolineare e dire la verità, arrivano sempre messaggi contro i migranti, contro questa Italia aperta, come che lei sta invece invocando anche in nome della storia.
Ecco, anche in nome della storia noi torniamo in Abruzzo con Grazia Travalza, che sta seguendo il Presidente della Repubblica Mattarella per le celebrazioni del 25 aprile. Grazia, siete a Casoli, giusto?
Sì, ora siamo a Casoli. Il Presidente, come abbiamo detto, ha reso omaggio prima a Taranta Peligna, al monumento che ricorda la Brigata Maiella. Ora sta percorrendo le strade di questa cittadina che è tutta una bandiera, si può dire, piena di bambini per le strade con bandiere tricolori, e in questo momento sta scendendo da Palazzo Tilli, che è un palazzo del Settecento, restaurato proprio lo scorso anno, dove in una parte di questo palazzo c'è una zona della memoria, il ricordo di tutti gli internati qui abruzzesi che dal 40 al 43 furono poi uccisi dai nazisti. Quindi c'è un altro momento di memoria, e poi cominceranno, e devo dire un po' in ritardo in realtà sul diciamo il programma della mattinata, qui al Teatro Comunale le manifestazioni istituzionali. Il Capo dello Stato farà qui un discorso di ricostruzione storica, soprattutto della resistenza e dei valori che nella resistenza e dalla resistenza sono passati nella nostra Costituzione.
Ecco, anche ieri il Capo dello Stato ha fatto insomma un importante monito insomma per il valore di quella memoria oggi nella società di oggi. Pensi che insomma resterà su queste parole, su queste...
Sì, sicuramente. Diciamo che il Presidente in questi due giorni vuole proprio sottolineare che il Paese si unì nella resistenza, e soprattutto quello che il suo pensiero è che non si unì solamente una parte riunita intorno ai partigiani o ai militari che rifiutarono di restare sotto il fascismo, il nazismo, e si schierarono con gli alleati, ma ci fu proprio una rivolta del popolo, della gente. E lui infatti qui sta incontrando delle persone e cita anche, parlando tra la gente, degli esempi proprio di aiuti personali della società civile, quindi la resistenza come momento corale, come un momento proprio in cui tutto il Paese si trova unito. Ecco, e non a caso in un momento delicato per la nostra vita politica del Paese questi valori vengono ricordati dal Capo dello Stato, sono messaggi diretti a tutto il Paese, al mondo politico dove emergono ancora difficoltà
in questo momento che lo viviamo,
anche di violenza verbale,
di grande difficoltà politica. Grazie
per la formazione
del governo, grazie, e continui a seguire il Presidente Mattarella, ti sentiremo nei nostri GR. Noi ringraziamo Carlo Greppi che è stato con noi, gli inviati della cronaca Anna Milan e Carla Frogari che sentirete nei GR, in redazione Camilla D'Angeli e Francesca Bersani, alla regia Ludovico Suppa, la consola Alessia Colletta, Stefano Capogni in Abruzzo con Grazia Trabalza. Ora, Eleonora, il GR delle 11:30.